tu hai realizzato da poter condividere anche con il nostro pubblico, soffermandoci su due focus in particolare, quello americano e il Medio Oriente con l'Arabia Saudita. Chi vuole cosa? Perché questo scenario geopolitico delle grandi potenze è davvero non solo difficile da raccontare, ma anche da interpretare.
Sì, facciamo rapidissimi proprio per flash la situazione iraniana, che purtroppo è andata chiudendo la sua vicenda soffocata nel sangue, come purtroppo siamo stati abituati a vedere negli ultimi anni. Aveva mosso delle attenzioni di vari attori, principale ovviamente nell'ingaggio con l'Iran erano gli Stati Uniti, che avevano come principale obiettivo quello di sottrarre un ulteriore alleato alla Russia e per tramite indiretto quindi anche alla Cina, ma aveva cosa non volevano? Non volevano impelagarsi in una vicenda simile, per intendersi, a quella dell'Iraq, ovvero i soldati sul campo trascinati in una vicenda che li avrebbe logorati, e quindi in questo atteggiamento di prudenza poi sono entrati gli interessi di altri paesi dell'area. L'Arabia Saudita cosa voleva? Non voleva assolutamente rischiare l'ipotesi di un salto nel buio, di un cambio di regime che non si sa cosa avrebbe potuto portare, e per l'Arabia Saudita invece l'Iran, essendo il grande rivale dell'area, è ottimo che rimanga in questa situazione di perenne crisi, di perenne debolezza, nemico prevedibile, indebolito e contenuto poi da tutte le altre. Quindi, come dire, perché l'Arabia Saudita non voleva l'intervento USA? Principalmente per questo motivo. Poi ovviamente ci sono altri attori nell'area. Israele invece voleva poter eliminare il suo principale antagonista dell'area, quello che non voleva era non perdere l'occasione. Poi in realtà abbiamo visto che è andata diversamente. La Turchia ha, come sempre quando si muove qualcosa in quell'area, un'unica vera grande priorità, che è il timore che si riattivino le forze di indipendenza curde, dato che c'è una forte presenza curda nel nord-ovest dell'Iran, e aveva già mosso le proprie truppe a, come dire, a sventare ogni rischio. In realtà poi a muoversi sono state le truppe siriane, che sono avanzate nel Kurdistan siriano e hanno preso delle postazioni che invece in precedenza erano state proprio prese dai curdi.
Ecco, cosa voleva, anzi cosa vuole, ma soprattutto cosa fa il centro-sinistra rispetto alle proteste della popolazione iraniana? Veniamo da una risoluzione bipartisan sull'Iran e un campo largo, lo abbiamo definito, meno stellato per la vicenda appunto dei 5 Stelle, e c'è voluta Amnesty International per far scendere in piazza PD AVS.
Sì, esatto, sulla vicenda della votazione in cui diciamo una votazione che condannava le repressioni delle proteste di piazza in Iran, su cui tutti hanno votato compatti con l'eccezione del Movimento 5 Stelle, si registra soprattutto una ragione di politica interna, di posizionamento, di cinico speculare anche su una vicenda che evidentemente in quella mozione non aveva niente di pratico. Non c'era votata una risoluzione che avesse ad obiettivo un intervento militare o qualcosa di estremo. Assolutamente no, era una vicenda del tutto morale, era una condanna rispetto alla quale penso chiunque avesse avuto la serenità di poter aderire. Ha voluto marcare una differenza su un punto veramente, diciamo, irrilevante nel contesto in cui veniva, è stato mosso dal Movimento 5 Stelle, ovviamente per marcare, per giocare tutta la propria partita nel rapporto con il PD. Questa cosa del Movimento 5 Stelle ovviamente è stata ribadita anche negli ultimi giorni con ulteriori prese di posizione. È una vicenda che logora, secondo me, l'ipotesi di un blocco di questo campo largo come forza di governo, perché finché sei all'opposizione puoi anche giocare a distinguerti, non hai la responsabilità di guidare, poi però ti devi presentare come forza reale alternativa di governo. Peraltro ricorderei che quando il Movimento 5 Stelle è stato al governo, oltretutto con la Lega, non con forze normalmente progressiste, l'atteggiamento di Conte, che fu appunto il presidente del Consiglio di quella stagione, fu tutt'altro che così attento a marcare le proprie differenze, ma anzi piuttosto ad assecondare anche i desiderata dell'amico che lo chiamava Giuseppe. Ma questa è una nota a margine. Nel resto purtroppo c'è da considerare che, diciamo, le forze della sinistra su questa vicenda iraniana hanno dato prova di un imbarazzo, di una tergiversare che poi alla fine ha fatto sì che i tempi sfuggissero di mano e che la reazione purtroppo del regime sia stata più rapida a come dire, soffocare nel sangue quelle proteste che il centro-sinistra ad organizzarne di piazza.
E noi invece come tempi abbiamo ancora 5 minuti, l'ultimo carpiato lo dedichiamo a Trump e i dazi, dazi contro dazi, ci spiegava Popolare Network rispetto appunto alla risposta che l'Europa sta cercando di costruire sul versante appunto dei dazi che vengono imposti dagli USA sui paesi non d'accordo sulla Groenlandia. Intanto però la Meloni dice c'è un problema di comunicazione, insomma tutto questo è un po' surreale, ma insomma vabbè.
È come quando c'è una crisi di coppia, c'è sempre un problema di comunicazione. Ora non so se in questo caso consigliare di, come dire, rivolgersi a una terapia di coppia, ma insomma sarebbe anche piuttosto inquietante come scena da vedere Trump, la Meloni e chi si dovesse misurare con i loro problemi di coppia. Il problema più grave è che quello che viviamo è un contesto in cui la prendo nel grande scenario, ovvero la transizione energetica, la transizione verso un mondo che si libera dagli idrocarburi come principale fonte di energia, è inevitabilmente un mondo che però attraversa uno shock enorme, e quindi tutti questi queste terre rare, questi metalli e come dire elementi chimici che hanno delle potenzialità incredibili, inevitabili che siano sfruttate per, come dire, permettere una più agevole transizione ad un modello energetico alternativo a quello degli idrocarburi, però ha scatenato una competizione ad accaparrarsi queste terre rare, che sono giusto appunto rare, quindi scarse, poche e localizzate in alcuni luoghi del pianeta, tra cui anche la Groenlandia. Da qui, in un mondo che è completamente svincolato da ogni regola del vivere comune, che normalmente invece aveva regolato anche i rapporti fra gli stati, pur faticosamente, ma almeno negli ultimi 60 anni ci si erano date delle regole per poter convivere pacificamente, queste regole sono saltate tutte una dietro l'altra, e quindi si dà per buono che Trump un giorno si sveglia e dica: io ho bisogno della Groenlandia, come se io domani mi svegliassi e dicessi: ho bisogno del giardino del mio vicino di casa, e questo fa sì che io ne abbia bisogno, e nient'altro che questa è la ragione in nome della quale io inizio a minacciare una serie di azioni militari, perché paventare anche quelle vuol dire che veramente abbiamo perso ogni condizione che avremmo considerato normale di raziocinio fino all'altro ieri. Ormai purtroppo viviamo in un mondo in cui tutto questo sembra normale, e ovviamente anche l'imposizione di dazi come una guerra commerciale, ribadisco ancora una volta, perché è saltata ogni vincolo di quelle che prima erano le regole che faticosamente quell'istituzione tanto avversata durante la stagione no global, il WTO, la World Trade Organization, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, in realtà aveva proprio la funzione di evitare che si verificassero scenari come questi, perché si impediva ad un singolo membro dell'organizzazione di partire con iniziative commerciali del tutto ritorsive, aggressive e inevitabilmente anche tra virgolette violente, perché tutti gli altri avrebbero, come dire, di fronte alle proteste di un membro reagito in maniera compatta contro chi aveva violato quelle regole. Facendo saltare quelle regole, viviamo in un mondo in cui Trump può fare quello che fa, e l'unica forza che abbiamo per opporci è quella che noi siamo in grado di darci, quindi in questo caso secondo me agendo come Unione Europea, perché come singoli stati non si conta molto.
In tutta questa complessità, in questo mondo che stiamo descrivendo, è logico che appaiono bazzecole, no? Gli slittamenti di assemblee, le dinamiche interne al centro-sinistra locale, se non fosse che poi a fronte dell'astensionismo alle precedenti appuntamenti regionali c'è un diritto di voto da rianimare. Ma giusto un accenno: casa riformista, questo obiettivo, questo appello di Renzi per chi non crede più nel PD, come si sta muovendo il leader di Italia Viva?
Io, se facessi la memoria di tutte le volte che ho visto organizzare iniziative di ceto politico per organizzare il nuovo centro, ma invecchieremmo qui e non ci basterebbe una trasmissione intera dedicata a tutte le volte in cui vari soggetti, addirittura a volte proprio soggetti personali, vogliamo citare un Montezemolo, vogliamo citare Passera, vogliamo citarne qualcun altro che forse nemmeno ci ricordiamo più, che hanno intrapreso l'iniziativa di provare a mettere insieme ripeto, pezzi di ceto politico, perché laddove ci fosse un grande moto di popolo, un grande moto di elettori, non ci sarebbe bisogno di organizzare ceto politico, perché quello si andrebbe a seguire di fronte al profluvio di voti che si dirigono verso queste terre, che però rimangono terre in cui appunto si cerca di organizzare faticosamente del ceto politico. Normalmente chiunque fa parte di questo ceto ha da badare soprattutto, lo dico volgarmente ma perché ci abbiamo poco tempo, al proprio sedere, e quindi, come dire, spesso e volentieri sono iniziative che durano il tempo di un annuncio, qualche titolo sul giornale, un'intervista e poi finiscono lì.
Altro che terre rare. Sì, Tommaso, siamo stati olimpionici, soprattutto dal punto di vista della sintesi. Grazie, ci risentiamo lunedì prossimo. Buona giornata.